In diretta diamo il bentornato a Strelka dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta, visto che è molto molto lontana. Come stai? Ci senti bene innanzitutto?
Ciao, sì, vi sento bene. Voi mi sentite?
Sì, perfettamente. Allora, intanto grazie per essere tornata con noi, per quei pochi che non si ricordassero della tua voce. Ricordiamo che sei stata tanto tempo con noi, con le tue registrazioni dagli Stati Uniti d'America. C'era una sorta di approfondimento, podcast che facevate, che si chiamava Walk Wop, che ci è molto piaciuto, insomma, finché è andata avanti. E poi i casi della vita ti hanno portato da tutt'altra parte del mondo, e ti abbiamo utilizzato anche come corrispondente dal Kazakistan, credo, un paio di volte. E adesso siamo qui con te per sfruttare quella che in qualche modo è la tua diciamo, attività lavorativa principale, perché tu sei una ricercatrice di linguistica, se non vado errato, giusto?
Sì, esatto, sì.
Benissimo. Allora, noi con te volevamo, cioè ti abbiamo disturbato perché volevamo anzitutto sapere il tuo parere, quello che ne pensavi, specie considerato il fatto che non stai in Italia, quindi magari hai un occhio un pochino più razionale e freddo del nostro. Su questa proposta che è stata fatta da un importante esponente di Fratelli d'Italia, il romano Fabio Rampelli, pochi giorni fa, in merito alla necessità, diciamo, di estirpare dalla comunicazione pubblica ufficiale ogni forma di anglicismo, cosa che ha suscitato polemiche, qualche ironia. Si è tornati con la mente, insomma, al ventennio, quando si italianizzava tutto il possibile. In qualche modo, poi, diciamo, la proposta è anche rientrata, come spesso succede a queste proposte, che spesso sono più che altro boutade. Ecco, la questione ci sembrava in realtà più rilevante di quella che è di come poi è apparsa sui media. Per cui, come prima cosa, io ti lascerei la parola per chiederti che idea ti sei fatta di tutto questo e cosa pensi di una proposta del genere, anzitutto.
Guarda, intanto devo dire che io per lavoro con lingue dell'Asia centrale, per cui la questione delle politiche linguistiche per me è molto interessante e la vivo soprattutto quotidianamente con le lingue con cui lavoro. Per cui quando ho letto la proposta italiana, mi ha ricordato molto i toni della proposta, cioè della serie di leggi contro appunto gli anglicismi che Mussolini già aveva cercato di far passare. E ho visto però molto interessantemente che comunque una parte anche della sinistra non era esattamente contraria a questa proposta, cosa che mi aveva abbastanza sorpreso, devo dire la verità. Io l'idea che mi sono fatta è che questa legge cioè non è applicabile. Io ho questa teoria, che non è realmente applicabile perché la maniera in cui la proposta è stata fatta non è di incentivare all'uso dell'italiano, ma la proposta di legge prevede solo fondamentalmente un apparato repressivo nei confronti di chi usa quello che loro chiamano termini stranieri, ma che in realtà sono solamente termini dall'inglese. E quindi, essendo una proposta che non ha la parte di incentivo ad utilizzare le parti corrispettive italiane, è una proposta di legge che in realtà è molto diversa dalle proposte delle politiche linguistiche di supporto alle lingue che altri paesi fanno. Io so che Rampelli ha più o meno sostenuto la decisione sostenendo che ogni altro paese europeo ha delle leggi uguali di protezione della lingua, ma in varie successive dichiarazioni ha anche ristretto il campo di quali sono gli altri paesi che lui ha in mente, e fondamentalmente mi pare di aver capito è solo la Francia. La Francia ha fatto passare negli anni 90 una legge dove effettivamente. Mi senti?
Sì, ci sei.
Ok, sì. E la Francia effettivamente negli anni 90 aveva cercato di far passare una legge molto restrittiva contro l'uso degli anglicismi, che la sua stessa Corte Costituzionale aveva dovuto restringere nell'applicazione perché andava a colpire anche degli ambiti che sono protetti dalla libertà di parola tra privati. Quindi quella secondo me è la legge che lui aveva in mente, ma non è diciamo una, secondo me non è una legge ben scritta neanche per il tipo di obiettivo che Fratelli d'Italia fa finta di avere, che non è poi l'obiettivo per cui sta cercando di far passare questa legge.
Senti, ti posso chiedere come mai, diciamo, quando, premesso che l'eccesso di anglicismi poi stroppia a prescindere e porta anche a qualche forma di reazione, per carità, però come mai quando queste proposte, queste idee arrivano dalla Francia c'è un po' un grido generale contro lo sciovinismo linguistico francese che poi nasconde sempre il buon vecchio nazionalismo transalpino, quando si parla di queste questioni dalle nostre parti invece c'è una sorta di non dico di consenso, però ecco di interesse anche bipartisan, ricordavi tu in qualche modo, com'è possibile questa cosa? E magari è giusta, non lo so, ti chiedo.
Guarda, io premetto che per me, da linguista, del tipo di linguistica che studio io, a me la questione di se la gente usa o meno troppi anglicismi veramente non interessa minimamente. Non so come, spero di non offendere nessuno, però io lavoro in un contesto in cui c'è un multilinguismo molto diffuso tra le persone. Io lavoro in Kazakistan, studio kazako, la gente qui parla mischiando russo, kazako su base giornaliera, e questo non cambia la capacità di comunicazione delle persone e neanche la loro capacità di comprensione delle leggi. E il motivo per cui questo non succede è che è normale, cioè se la gente utilizza termini che arrivano da altre lingue eventualmente arriva ad un punto in cui si riesce a comunicare senza problemi, questo dal punto di vista cognitivo, interazionale. Chiaramente lo scopo di una politica linguistica non è quello di difendere, no, gli effetti cognitivi e interazionali della popolazione, è quello di portare avanti un'ideologia. Io credo che quello che si è fatto in Italia quando è uscita adesso questa proposta di legge, almeno da parte della sinistra che ne era favorevole in parte, è stato quello di fare finta che noi possiamo separare l'apparato ideologico di una politica di pianificazione linguistica da la politica in sé. Cioè, per me e per altre persone che lavorano con la pianificazione linguistica, l'idea che tu possa valutare una legge del genere solamente nel contenuto, come se fosse neutro, è abbastanza... io non ci credo, nel senso... alcune degli articoli, a me in particolare l'articolo che mi preoccupava era un articolo sull'università, l'articolo 6, in cui fondamentalmente sembra che si vada nella direzione di voler dire che le lezioni e le comunicazioni all'interno delle università italiane devono essere tenute solamente in italiano d'ora in avanti, qualora non ci siano dei permessi speciali. Per me l'obiettivo di far passare una legge del genere è evitare che una determinata serie di termini specifici dall'inglese entrino in italiano, ma questi termini specifici chiaramente sono i termini che si riferiscono per esempio a determinate posizioni politiche. Cioè, se poi questo è il modo in cui il governo smetterà di dire la teoria del gender...
l'eterogenesi dei fini ci porterebbe anche a questo.
Esatto. Però dico, chiaramente il governo non è preoccupato del fatto che in altri ambiti come la finanza si utilizzino molti termini dall'inglese, e il governo è pronto a dire questi termini si usano da abbastanza tempo che sono comuni. Il governo sta andando a colpire una serie di termini nuovi dall'inglese che stanno arrivando in italiano sulla scia di movimenti sociali. Quindi io non credo che noi possiamo prendere la posizione di Rampelli come realmente una difesa della lingua. Nel senso, sì, sta facendo una difesa della lingua, ma perché siamo rimossi di un passo dalla difesa della cultura e dell'etnicità italiana. Lui tra l'altro ha fatto secondo me una serie di dichiarazioni che poi non sono finite all'interno del progetto di legge, non sono nella motivazione del progetto di legge, però le dichiarazioni che lui ha fatto sul perché lui pensa che debba essere difesa la lingua sono, cioè, veramente prese pari pari da, diciamo, il ventennio. Quest'idea che l'italiano sta scomparendo, che l'italiano deve essere protetto perché è la lingua migliore del mondo, perché noi abbiamo Dante, perché la nostra cultura è importante, perché la letteratura italiana è una letteratura universale, cioè queste cose sono posizioni ideologiche che abbiamo perché siamo abituati a pensarci come la culla della civiltà, però cioè, che cosa renda Dante l'autore universale di cui tutte le persone al mondo debbano capire l'esperienza? Cioè semplicemente il fatto che lui prende la bianchezza e l'italianità e li mette al centro di questo suo impianto di valori.
Sì, poi si scorda di dire che si è ispirato anche un antico poema islamico, però queste lasciamole perdere perché sennò poi la gente pensa male.
Chiaramente sì, cioè. Certo. Una cosa che secondo me è abbastanza interessante, ti dico io, vorrei capire come reagirà la Lega a questo progetto, perché la Lega invece, la Lega Nord, aveva fatto comunque nel male, perché secondo me le motivazioni della Lega Nord per difendere i dialetti comunque non erano motivate da reale interesse verso i dialetti. Però adesso abbiamo due forze al governo che sulla questione delle politiche linguistiche avevano visioni completamente diverse, no? Cioè la Lega Nord non è mai stata una grande, non è mai stata a difesa della standardizzazione dell'italiano, anzi, e quindi quest'idea che adesso invece l'italiano viene centrato nuovamente, chiaramente con una funzione anche anti-migranti, perché l'articolo che invece richiede alla gente che lavora nelle fondazioni culturali di parlare italiano è una maniera per escludere cioè persone qualificate che non parlano italiano, che arrivano da altri paesi, magari europei, magari africani, eccetera, di entrare all'interno di queste istituzioni.
Poi fra l'altro tutto questo impatta anche con una realtà che comunque è multilinguistica, quella italiana, perché poi ci si scorda che ci sono dei territori dello Stato italiano dove vige la diglossia ufficiale, in Sud Tirolo, in Val d'Aosta, in qualche parte della Venezia Giulia se non sbaglio. Quindi non oso immaginare che se tutto questo andasse in porto poi in quei territori quali conseguenze ci potrebbero essere, no?
Sì, questo è difficile da valutare, perché ovviamente chiaramente si può immaginare che all'interno della Costituzione italiana sono protette le lingue minoritarie sul territorio. Quale lingua venga definita come lingua e quale no è sempre una questione politica. Io, se non sbaglio, noi chiaramente abbiamo la protezione per il francese, per il tedesco, non sono sicura che ce l'abbiamo per lo sloveno, per esempio, non sono sicura che ce l'abbiamo per l'albanese parlato nel Sud Italia, che è parlato nel Sud Italia dal 700, in alcune zone enclavi. Il friulano e il sardo hanno una protezione speciale, ma non vengono considerati alla stregua del tedesco e del francese. Cioè noi abbiamo comunque un mosaico linguistico complicato come tutti i paesi d'Europa. Non è chiaro, cioè chiaramente questa legge sta andando a colpire gli anglicismi, non è una legge che è pensata per andare a dire alla minoranza tedesca del Veneto e della Lombardia non potete più fare lezione in tedesco. Però sì, è indicativo che il governo stia fingendo, secondo me, due cose. La prima è che in Italia tutti parlano italiano, e questa è una finzione, chiaramente. La seconda è l'idea che le competenze linguistiche degli italiani sono ferme a una situazione che, secondo me, cioè, loro hanno un po' preso dagli anni 70, nel senso che oggi sostenere che la gente delle vecchie generazioni non capisca niente dell'inglese, magari è vero ancora sui sessantenni, però ricordiamo che ci sono persone già cinquantenni che all'elementare l'inglese l'hanno studiato. Le politiche che hanno reso l'inglese obbligatorio nell'istruzione elementare, se non sbaglio, sono iniziate 30 anni fa, per cui c'è questa idea che la gente non capisce l'inglese, a un certo punto la dovremo abbandonare, cioè anche soltanto cronologicamente nella storia arriverà un punto in cui ogni cittadino italiano che ha fatto le scuole in Italia avrà dovuto studiare l'inglese, anche senza tirare in ballo le politiche scolastiche. Comunque cioè per gente che vive a contatto comunque in un mondo globalizzato, pensare che la gente non sia mai, possa vivere la sua intera vita senza mai entrare a contatto con una lingua straniera ormai non è più vero. E dal punto di vista invece puramente linguistico esistono ultimamente studi che dimostrano come anche la gente che non studia attivamente una lingua, se quest'altra lingua viene parlata sul territorio e utilizzata nei media, eventualmente almeno la parte di comprensione la ottiene. Per cui per esempio questi studi vengono fatti in California sulla maniera in cui la popolazione bianca comunque ha comprensione di base dello spagnolo, anche se non l'ha mai studiato. Per cui cioè, quando il governo dice la gente non parla italiano, scusa, non parla inglese, magari parlare inglese non è neanche importante, nel senso che magari la comprensione dell'inglese la ottieni nella fase iniziale del tuo rapporto con la lingua e non hai bisogno neanche di arrivare a parlarlo. Io vivo adesso in un paese estero, la mia comprensione del kazako è molto migliore della mia capacità di produrre frasi in kazako.
Immagino. Senti, a questo proposito ti posso chiedere così proprio una pillola di linguistica comparata per chiederti come funziona la anche sì, la comunicazione, diciamo, pratica, ce l'hai detto, ma la comunicazione ufficiale in uno stato come il Kazakistan, che credo sia anche ufficialmente bilingue, correggimi se sbaglio, e come funzionava nella California dove sei stata per tanto tempo, dove la lingua ufficiale è l'inglese, però c'è una enorme parte della popolazione che parla spagnolo o comunque deriva a una conoscenza linguistica prima dello spagnolo, che prima del castigliano, che dell'inglese. Ecco, in che cosa ci possono insegnare queste realtà diverse?
Guarda, sono contenta che me l'hai chiesto, perché la prima cosa da menzionare sarebbe che gli Stati Uniti non hanno una lingua ufficiale.
E questo è interessante, ecco. In India e in Pakistan l'inglese è lingua ufficiale, negli Stati Uniti no.
Esatto. Gli Stati Uniti hanno rinunciato all'idea di avere una lingua ufficiale a livello federale, non l'hanno mai sanzionata ufficialmente. Ovviamente la pratica giornaliera nella storia, con l'evoluzione della società, ha fatto sì che di fatto la lingua ufficiale degli Stati Uniti è l'inglese. Singoli stati possono scegliere qual è la loro lingua ufficiale, per cui noi poi abbiamo situazioni molto interessanti, per esempio l'Oklahoma, che oggi è uno stato che ha la maggioranza della popolazione nativa americana, in cui la lingua ufficiale, lingue ufficiali sono lingue nativa americane. ovviamente producono comunque le leggi inglesi, perché parte della popolazione non capisce le lingue native americane, quindi in questo devo dire il riconoscimento che l'obiettivo di una legge è essere compresa e quindi la vuoi produrre, certo, in maniera comprensibile negli Stati Uniti c'era già. In California, la California, se non sbaglio, adesso io non mi ricordo se sono riusciti a far passare la legge o volevano farla passare e non ce l'hanno fatta, però sì, hanno cercato sicuramente di far passare la legge che l'inglese fosse lingua ufficiale. Ogni comunicazione dello Stato comunque all'80% io ti direi è anche prodotta in spagnolo nelle applicazioni pratiche, cioè mi ricordo censimenti, regole su come pagare le tasse, mi ricordo sempre la traduzione in spagnolo su queste pagine. Se vai in un ufficio governativo, comunque le persone, bene o male, qualcuno che parla spagnolo lo trovi. In alcuni punti di Los Angeles la comunicazione all'interno degli uffici, per esempio delle anagrafe a Los Angeles, avviene completamente in spagnolo, cioè mi è capitata la situazione di dover parlare spagnolo con la persona allo sportello, perché lei parlava spagnolo molto più spesso che inglese.
Quindi col funzionario dell'amministrazione?
Sì, col funzionario. Sì, diciamo, guarda, ti dico anche la situazione in università è che noi per esempio richiediamo agli studenti di scrivere i loro esami in inglese, però se qualcuno fa domanda perché per qualsiasi motivo non parla inglese ma vuole mandarci in spagnolo, deve fare domanda precedentemente, ma viene lasciata la possibilità all'istruttore di decidere. Quindi per esempio io permettevo ai miei studenti tranquillamente di mandare lavori in spagnolo, e ovviamente penso di essere garante del fatto davanti all'università che il lavoro sia effettivamente fatto bene. Però questa è una possibilità, io avevo studenti tranquillamente ammessi all'università che non parlavano inglese come prima lingua, non lo parlavano bene, si rapportavano alle istituzioni universitarie in lingue diverse dall'inglese, tutto questo era perfettamente plausibile. Dal punto di vista invece del Kazakistan, il Kazakistan ha un approccio completamente diverso a quello degli Stati Uniti, che un po' mutua anche le politiche linguistiche sovietiche, che in realtà è il motivo per cui anche mi viene da dire che la legge proposta in Italia è una legge che è stata proposta con l'idea di non essere applicabile, perché tutta questa serie di politiche sovietiche e quelle che ha ripreso adesso il Kazakistan per garantire l'uso del kazako vedono sempre una prima fase di incoraggiamento. Cioè le leggi del Kazakistan erano scritte quasi tutte in russo con la traduzione kazaka, adesso viene fondamentalmente pagata gente, vengono stanziati dei fondi perché si faccia il passaggio dell'intera amministrazione in kazako. Al momento si usano le due lingue, per cui qualsiasi ufficio governativo ha personale che parla entrambe. Si spende un sacco di soldi sull'affermazione, questa è quasi una lamentela che la gente ha in Kazakistan, che comunque il governo incoraggia lo studio della lingua locale, anche quando in realtà in alcune parti del paese potresti vivere tranquillamente parlando solamente russo, per cui non c'è veramente, io adesso sto ad Astana, la capitale, non hai bisogno del kazako ad Astana. Però c'è stato un lavoro di finanziamento, un lavoro di andare nelle università e convincere i professori a incorporare per esempio nei corsi di linguistica dati dal kazako, ci sono stati fondi ai linguisti che si occupano di questa lingua, cioè c'è stato tutto un apparato di aumento dei fondi alla ricerca, aumento dei fondi al personale, aumento per i corsi di formazione. Non ci sono multe se la gente utilizza i termini russi quando parla kazako. Ci sono una serie di linee guida in cui il governo dice ok, questi termini che normalmente potresti usare in russo, perché storicamente il governo comunque ha sempre operato in russo, per cui per la gente di una certa età è difficile entrare nella mentalità che devi utilizzare il kazako, questo è il termine equivalente. Questo è un sistema che sta funzionando, perché io nel giro di un anno per esempio che sto qui ho visto proprio un aumento cioè i giovani parlano kazako più degli anziani e c'è un aumento proprio di misura della quantità di interazioni che potresti avere in kazako all'interno della città. Tutto questo è stato ottenuto con l'incentivo e non c'è alcun tipo di punizione e non c'è mai stata in nessuna delle politiche sovietiche, neanche prima, cioè per quanto le politiche scolastiche sovietiche vengano sempre presentate come questa idea orwelliana dell'uso del russo, in realtà cioè, il russo è stato espanso in tutto il territorio tramite un sistema proprio di incentivo e di finanziamento, cioè stanziamento di fondi veramente impressionante, e anche di politiche scolastiche. Perché è stato passato appunto, e come sta venendo passato adesso il kazako, pagando le borse di studio agli studenti perché vadano a fare corsi che vengono insegnati in kazako, viene anche sostenuto tantissimo l'uso dell'inglese in questo paese, il governo sta cercando di arrivare alla politica del trilinguismo, per cui le nuove generazioni si punta a che siano perfettamente competenti in inglese, russo e kazako.
Quindi la morale della favola è che una lingua si incentiva con le politiche scolastiche, non con quelle proibizioniste, sì. Detto in estrema sintesi.
Sì. Per me sì, nel senso che secondo me lo scopo di avere una legge, cioè quello che ha detto Rampelli secondo me è interessante dal punto di vista che rivela qual è l'ideologia del governo su questa questione, no? Cioè quando Rampelli dice tutti gli stati europei, a parte quelli multilingue e a parte alcuni stati che non lo fanno, utilizzano questo sistema, Rampelli intende, cioè quali sono gli stati europei che non parlano inglese, non sono multilingui e non fanno parte dell'altro gruppo che lui esclude. Lui ha in mente solo la Francia, è l'unico modello che Rampelli ha in mente. però anche questo, cioè la Francia ha, e anche la Spagna in parte, la storia di dinamiche di rapporto di potere con le lingue locali della Francia e la Spagna non è una dinamica che secondo me un paese democratico vuole riprodurre.
No, cioè, per, la Francia per e la nulla Spagna... proprio, anzi.
Esatto. E anche quest'idea, no, che cioè anche il rapporto degli stati europei con le lingue nazionali non è un rapporto cioè non è naturale, perché ovviamente vabbè, è mediato culturalmente, ma non è neanche comune a livello globale. Cioè negli stati in cui la lingua viene utilizzata come sistema per definire chi fa parte dell'etnia, che ha diritto a essere rappresentata dalla nazione, sì, allora la gente in Italia deve parlare italiano. Però se ci pensi a monte, cioè perché è vero che la gente in Italia deve parlare italiano? Cioè noi prendiamo questa posizione come se fosse legittima senza questionarla, no? Io poi penso che, cioè, si possa essere d'accordo in parte con alcune di queste posizioni a livello di contenuti, però questa è una posizione ideologica e noi dobbiamo discuterla come posizione ideologica, non come cioè dobbiamo chiederci, è vero che c'è un rapporto tra la lingua parlata e il territorio su cui la lingua viene parlata? Ti dico, per me come linguista io lo vedo sempre di meno questo rapporto, o comunque lo vedo molto complicato. E penso che, cioè, la reazione di dire a chi critica questa legge, ah, non avete capito il contenuto, non avete letto la legge, eccetera, no, è solo che non prendiamo quello che dice Rampelli come veramente l'obiettivo, cioè facciamo un mio di discorso critico alla sua narrativa.
Ma è anche vero che tu sei un infame cosmopolita universalista che senza radici, sì, che gira da un continente all'altro, ecco, diciamo anche questo, dire. Ecco.
È vero, devo dire, avevo molta paura perché io quando parlo uso talmente tanti calchi dall'inglese che la cosa di cui avevo paura era fare questa intervista pensando, guarda, poi dimostrerò quello che dice il governo.
No, non ne hai usato alla neanche fine. Uno, a differenza della nostra premier che due giorni dopo Rampelli dice adesso facciamo il liceo made in Italy. Uno dice vabbè, ma allora c'è poca serietà.
Ma loro l'hanno giustificato quello, perché made in Italy è una frase che è rivolta all'estero,
ecco.
Non agli italiani.
Capisco.
Capito? E quindi sarà la stessa cosa con i gender. No, l'altra cosa che poi fa molto sorridere è che in realtà loro volevano creare in origine un comitato che decidesse quali sono i termini che vanno bene e non vanno bene, che sarebbe stato dato in mano all'Accademia della Crusca. Io ci tengo, cioè veramente questo è il mio, qui userò un inglesismo perché non so come si dice, un pet peeve, cioè una questione su cui io mi appiccico con chiunque, che comunque l'Accademia della Crusca e i dipartimenti di storia dell'italiano hanno un legato fascista di cui loro non hanno mai dato conto in questi 60 anni. Magari qualcuno
se lo dovrebbe ricordare, ma come il CONI, ci sono tante istituzioni sul cui passato, diciamo, mettiamo un velo abbastanza pietoso. Senti Giorgia, noi ti ringraziamo tantissimo. Prima di lasciarci, però, un minuto per il tuo vaticinio, ovvero se secondo te questa proposta di legge rimarrà una boutade, come le francesismo, questo si può utilizzare, come le tante a cui quotidianamente siamo sottoposti, oppure se in effetti potrebbe iniziare a avere un iter legislativo che si mette in moto, insomma, se dobbiamo pensare, a tuo parere, che ci abbiamo ancora a che fare la prossima volta che ci sentiamo, oppure andremo a occuparci di altri temi.
Cavolo, adesso è il momento in cui dico qualcosa che poi non si avvera, tipo,
vabbè, ma quindi diciamo, in questo paese è l'ultimo dei problemi, lo sai benissimo.
No, senti, io penso che questa legge, se passerà, passerà cambiata in una maniera che la renderà fondamentalmente inutile. Cioè secondo me la forza di questa legge in questo momento è che è probabile fare così tante eccezioni alle regole assurde che hanno dato, che fondamentalmente avrà effetto in quattro comunicati del governo che potevano essere risolti, tra l'altro, tutto questo avendo una serie di linee guida interne, perché le linee guida su come utilizzare la lingua esistono perché il governo al Parlamento per alcune istituzioni ha le linee guida sul linguaggio di genere inclusivo, per cui voglio dire bastava avere una lista di termini che non si potessero utilizzare e era uguale. Io penso che questo è lo scenario più probabile, cioè se passa talmente edulcorata e poi comunque la gente che dovrà fare questi elenchi delle lingue, dei termini che vanno bene, darà talmente tante eccezioni che non serve più. L'altro pericolo che io vedo è nel settore dell'educazione, cioè anche qui questa multa viene fatta all'istituzione, però cioè io mi immagino, riesco ad immaginarmi dei casi in cui tu, non lo so, sei una professoressa alle scuole superiori, utilizzi dei termini che non vanno bene, il tuo preside è uno stronzo sessista e decide che hai parlato di, non lo so, di gender affirmative care parlando delle persone trans e quindi questo è un termine inglese. Cioè potrebbe diventare causa per licenziare i lavoratori e le lavoratrici se fai pagare alla tua istituzione una multa per aver utilizzato questi termini. Cioè io questo vedo il pericolo, che con questo governo ci sia magari un caso tipo di come possa essere applicata questa legge e che poi verrà fondamentalmente cambiata, perché ripeto, cioè, così come adesso a me sembra molto difficile applicarla. Nonostante poi la gente continui a ripetermi no, ma è soltanto sulle cose pubbliche, non è veramente fatta per i privati. No, certo, solo per le comunicazioni pubbliche, ma comunque è inapplicabile.
Ho capito. Va bene, allora vedremo come andrà, ci aggiorneremo nelle prossime settimane, ma insomma qui ne avremo parecchie di che vedere. Senti, nel frattempo ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro, ti chiederei di restare un secondo con noi.